È l'estate del 1943 e un uomo sta passeggiando per le strade di Budapest. Di mestiere fa il giornalista, ma è anche pittore, scultore e soprattutto un inventore prolifico. Il suo sguardo si posa su alcuni bambini che stanno giocando a biglie e rimane colpito nell'osservare che le palline, rotolando in una pozzanghera, lasciano poi sul terreno una scia netta e regolare di fango. Da qui ha un'intuizione destinata a rivoluzionare il mondo della scrittura. Questo è Nomi, Cose e Curiosità, il podcast che racconta piccoli e grandi oggetti che usiamo ogni giorno. Provate a osservare la vostra stanza, la scrivania o la cucina. Vi siete mai chiesti chi ha inventato quell'utensile? E qual è il meccanismo che sta dietro al funzionamento di quello strumento? Io me lo chiedo spesso e penso di non essere l'unica. Sono Carolina Peciola e quello che state ascoltando è il primo episodio della terza stagione. Ben ritrovati ai vecchi ascoltatori e ben arrivati ai nuovi, sempre più numerosi. Chi era questo ungherese così geniale? Vi basti pensare che il suo nome è diventato sinonimo dell'oggetto di questa puntata. Si chiamava László Biro e questa che sto per raccontarvi è la storia della penna a sfera. Ma facciamo prima un passo indietro. La penna a sfera, come vedremo, è un oggetto piuttosto recente. Prima per scrivere si usava la penna stilografica. Una volta ne avevo una anch'io, mi fu regalata non ricordo più in quale occasione, ma confesso di non averla mai usata e di non sapere più dove sia finita. Questo tipo di penna si diffuse a partire dalla fine del 1800 ed era dotata di un serbatoio per l'inchiostro che poteva essere ricaricato. Il modello più recente è quello a cartuccia, nel quale l'inchiostro è contenuto in un involucro di plastica sigillato che si perfora automaticamente quando viene montato sulla penna. Il serbatoio infilato dentro la penna segnò un passo decisivo. Prima di allora, infatti, cioè prima della penna stilografica, si scriveva con pennino e calamaio. Dubito che tra voi ascoltatori ci sia qualcuno che abbia provato questa esperienza di persona, ma sicuramente avrete ascoltato il racconto di genitori o nonni che usavano pennino e calamaio a scuola. Questo era lo strumento scrittorio che si usò dalla tarda antichità fino ai primi anni del 1900. All'inizio il pennino era costituito da una penna d'oca o di altri volatili, da cui il nome penna è rimasto ancora oggi, tagliata e affilata con una sottile fenditura sulla punta. Questa venne poi sostituita da un'asticella di legno o altro materiale con un pennino metallico fissato su una estremità che ne costituiva la punta. Il pennino si intingeva nel calamaio, una piccola boccetta piena di inchiostro. Inutile dire che usare entrambi comportava una notevole abilità, perché il pennino doveva essere inclinato in un certo modo ed era poco flessibile. Ma le difficoltà maggiori derivavano dall'inchiostro. Bisognava dosarne la quantità giusta prelevata al momento di intingere il pennino e intingerlo di nuovo quando il tratto sul foglio si faceva più scarico, il che rallentava la scrittura. Il tutto cercando di non imbrattare le mani, il foglio e la scrivania con le gocce di inchiostro. Infine, bisognava aspettare che l'inchiostro sul foglio si asciugasse. Ecco perché l'idea di montare un pennino su un piccolo cilindro cavo da riempire di inchiostro fu tanto innovativa, anche se i primi brevetti risalenti a inizio del 1800 non erano perfetti, perché queste pseudopenne perdevano inchiostro di frequente. A risolvere il problema ci pensò un assicuratore statunitense, Lewis Waterman, che brevettò nel 1884 un modello con un foro sulla punta della penna, che facendo entrare aria evitava perdite di inchiostro. Tornando al calamaio, l'unica testimonianza diretta che ne ho sono i miei vecchi banchi del liceo, che avevano in alto a destra un buco circolare, destinato appunto a ospitare la boccetta di inchiostro. Buco che ovviamente negli anni Ottanta era ormai del tutto inutile, anzi finiva per inghiottire qualsiasi oggetto piccolo lasciato incautamente lì vicino. Per quanto riguarda le penne stilografiche, nonostante l'avvento delle penne a sfera, non sono uscite dal mercato e godono tuttora di apprezzamento e un certo fascino, per il loro essere un oggetto a cavallo tra il passato e la modernità. In genere sono modelli eleganti e di pregio, prodotti in serie limitate per commemorare eventi, persone o anniversari, e si acquistano per collezione o come regalo. Ed ora torniamo al nostro caro Biro. Era nato in Ungheria nel 1899, figlio di padre ebreo e di madre cattolica. Passò la vita a inventare e brevettare oggetti e marchingegni di ogni tipo, perfino un motore a scoppio con cambio automatico. Purtroppo con scarsi successi commerciali, visto che, nonostante sia l'inventore della penna più usata nel mondo, è morto quasi in miseria in Argentina, dove si era rifugiato per sfuggire alle leggi razziali. Ma andiamo con ordine. Forte della sua passione per le invenzioni e del suo mestiere di giornalista, Biro sentì l'esigenza di avere uno strumento di scrittura più pratico della penna stilografica, che non macchiasse di inchiostro foglie e mani, non si inceppasse e non avesse bisogno di essere continuamente ricaricato. Fu proprio osservando le biglie nelle pozzanghere che ebbe l'idea di utilizzare una sfera da inserire nel pennino. Dopo numerosi tentativi, nel 1938 brevettò una penna costituita da un tubo contenente l'inchiostro e da una piccola sfera metallica rotante inserita sulla punta, che scorrendo raccoglieva l'inchiostro dalla cartuccia, che scendeva per effetto della gravità, e lo depositava sul foglio in quantità misurata e costante. Ma oltre all'intuizione della sfera, Biro, grazie al contributo del fratello, che era un chimico, produsse per la sua penna un inchiostro simile a quello usato per la stampa dei giornali, più denso e più veloce ad asciugarsi. La prima penna a sfera di Laszlo Biro fu venduta a New York nel 1945 a $12.50. Ma fu soprattutto in Argentina che ebbe un grande successo e in suo onore fu chiamata Birome, dalla crasi di Biro e un altro cognome, Main, quello di un imprenditore americano con pochi scrupoli che aveva subdorato la possibilità di fare affari con questa invenzione. Ancora oggi il termine Birome è usato come sinonimo di penna a sfera, un po' come da noi la Bic. Purtroppo, nonostante l'indiscussa efficacia della nuova penna e la vendita di oltre 30.000 esemplari, il nuovo modello aveva costi di produzione ancora alti e quindi un prezzo di vendita troppo elevato che lo rendeva poco accessibile al grande pubblico. Qui entra in gioco un altro personaggio importante, che legherà anche lui il suo nome alla penna a sfera. Nel 1945, il barone francese di origine italiana, Marcel Biche, Biche scritto con CH finale, ricordate questo particolare, insieme a un socio aveva fondato un'azienda che produceva prodotti di cancelleria, tra cui pezzi di ricambio per stilografiche e portamine. Nel 1950, convinto delle potenzialità della nuova penna a sfera, acquistò il brevetto da Biro, apportò alcune modifiche al modello per migliorare il passaggio dell'inchiostro dal tubo e per utilizzare materiali meno costosi, e lanciò la famosa Bic Crystal, la penna a sfera usa e getta più diffusa al mondo. Sì, proprio quella, la penna con il cilindro esagonale trasparente e all'interno la cannuccia serbatoio piena di inchiostro, che usiamo ancora oggi, con il tappino a un'estremità e il cappuccio dotato di un'asticella che permette di agganciare la penna al taschino o a un quaderno. La penna riscosse un successo immediato, sia per la qualità sia per il prezzo accessibile, al punto che Marcel Biche e il suo socio Edouard Bouffard nel 1953 fondano la società Bic, scritto senza l'H finale. Dalla Francia l'azienda arriva presto su altri mercati europei, in America, dove acquisisce la Waterman Pen Company, quella che produceva le penne stilografiche, e poi nel resto del mondo. Un'ulteriore evoluzione della penna sarà la Bic M10 nel 1956, ovvero la penna a scatto, cioè con il pulsante che fa uscire e rientrare la punta, evitando così di perdere il cappuccio. E successivamente la Bic 4 Color, che aveva al suo interno quattro serbatoi di inchiostro di altrettanti colori, da utilizzare alternativamente pigiando i vari pulsanti di scatto. Questo modello è stato, e credo sia tuttora, uno degli oggetti più desiderati dagli studenti, con cui dare spazio alla creatività sulle pagine del diario, soprattutto durante lezioni noiose. Prima ancora di questo passatempo, si usava togliere tappino e cappuccio alla penna a Bic e sfilare la cannuccia serbatoio dal corpo esagonale, per usare quest'ultimo come cerbottana, lanciando minuscole palline di carta addosso ai ignari compagni. Alzi la mano tra voi chi non l'ha mai fatto. E mentre noi combattevamo la noia in classe, la Bic Crystal diventava un oggetto così diffuso e iconico da essersi guadagnata nel 2001 un posto nel Dipartimento di Architettura del Museo di Arte Moderna di New York, il famoso MoMA. E pensare che tutto era partito da una biglia nella pozzanghera. Ma perché da Bish con l'H finale a Bic senza H? Fu un certo Raymond Savignac, un pubblicista assunto nel 1953, che consigliò a Marcel Bish, vista l'espansione nei mercati esteri del brand, di togliere l'H finale dal nome, per evitare una pronuncia sbagliata in inglese. Bish, infatti, era troppo simile all'inglese bitch, che è il termine per indicare una prostituta e usato in modo offensivo.
Bitch.
Ora prendete una penna Bic e osservatela attentamente, perché sto per svelarvi qualche segreto. Per esempio il perché del cappuccio con il foro. Fu inserito nel 1991 come misura di sicurezza per evitare il soffocamento nel caso in cui un bambino o un adulto lo ingoi. Il foro infatti riesce a far passare aria a sufficienza per permettere alla persona di respirare in attesa dei soccorsi. Se notate poi, nessun tubicino di inchiostro è mai riempito fino all'orlo. Questo perché l'inchiostro si dilata con il calore e quindi potrebbe traboccare. E veniamo al corpo. Perché è esagonale? Perché offre un'impugnatura migliore rispetto a un cilindro. Tra gli altri vantaggi c'è il fatto che rotola meno facilmente su un piano inclinato e dal punto di vista aziendale è più facile da produrre e impilare, occupando meno spazio. A metà del corpo esagonale noterete inoltre un altro forellino. Serve affinché la penna possa resistere ad alta pressione e non si rompa, per esempio, se utilizzata in aereo. Infine, se avete appena terminato l'inchiostro della vostra Bic, sappiate che avete scritto dai 2 ai 3 km. Ora invece date un'occhiata al vostro portapenne. Sono sicura che alcuni modelli riportano il nome di un brand, oltre a quello di chi li ha prodotti. Non è un caso, dato che la penna è il gadget più popolare tra i regali aziendali o per fini pubblicitari. Dalle scrivanie degli hotel ai welcome kit per gli impiegati, le penne personalizzate sono economiche, sempre utili e danno una bella visibilità. Quale miglior modo per un'azienda per farsi ricordare se non con lo strumento di scrittura indispensabile sempre a portata di mano? Da gadget a oggetto da collezione il passo è breve. Su eBay ci sono quasi 142.000 risultati alla ricerca penne da collezione, soprattutto stilografiche, ma non solo. Ed esistono tanti altri siti per i collezionisti di questo strumento di scrittura. Tra i modelli introvabili c'è la trench pen prodotta durante la Prima Guerra Mondiale appositamente per i soldati, che aveva pastiglie di inchiostro solubili in acqua. Tra gli esemplari più desiderati ci sono quelli utilizzati per firmare documenti o trattati importanti, come la resa della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, il trattato nucleare tra Reagan e Gorbaciov e il primo accordo di pace tra Israele e Palestina. C'è poi tutta un'aneddotica sulle penne usate dai personaggi famosi e quelle usate per firmare documenti importanti. Il più recente e virale è l'episodio che ha avuto per protagonista Re Carlo III, appena salito al trono d'Inghilterra, ripreso mentre sbotta di frustrazione alle prese con una penna. sta firmando simbolicamente il libro dei visitatori che si trova nel castello di Hillsborough a Belfast, ma si macchia d'inchiostro ed esclama qualcosa come «La odio, non riesco a usare questa dannata cosa», perdendo tutto l'aplomb da monarca inglese. Prima di lui, una disavventura con la penna l'aveva avuta anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Nel firmare i documenti della dichiarazione, si sporcò d'inchiostro con la penna, la stilografica originale utilizzata per la firma dei Trattati di Roma del 1957 che aveva ricevuto in regalo. Ma ai più attenti tra voi non sarà sfuggita la sfilza di penne sulla scrivania della stanza ovale del presidente Joe Biden il giorno successivo alla sua elezione, alle prese con la firma di diversi decreti. Negli USA è tradizione che ogni legge particolarmente importante che segni la storia di questo paese sia firmata con una penna diversa. Famose furono le 75 penne utilizzate dal presidente Lyndon Johnson per firmare il Civil Rights Act, la storica legge sui diritti civili del 1964, che pose fine alla segregazione razziale. In genere le penne utilizzate vengono poi donate alle persone che si sono distinte nel promuovere quella specifica legge. Nel caso del Civil Rights Act, ovviamente una penna fu destinata a Martin Luther King, oppure a musei, istituzioni o associazioni culturali, per poi diventare oggetti storici. Obama ne usò più di 20 invece per firmare la riforma sanitaria conosciuta come Obamacare, tutte utilizzate per stilare un'unica firma, per la quale impiegò un minuto e mezzo. Ad avviare questa tradizione fu Franklin Delano Roosevelt, eletto nel 1933, che pensò di consegnare le penne utilizzate ai membri del Congresso o ad altri personaggi politici che presero parte alla legislazione come souvenir commemorativi. E se state ripensando al povero Biro, che mai si arricchì con i ricavi della sua invenzione, sappiate che la sua genialità gli è stata riconosciuta però in altri modi. In Argentina, la sua terra di adozione, dal 1990, il 29 settembre, giorno della sua nascita, si celebra la giornata degli inventori. E l'asteroide 327512, scoperto nel 2006, porta il nome di Biro. Dalle pozzanghere alle stelle, direbbe qualcuno. Termina qui questa puntata, registrata con una voce un po' nasale dovuta a un raffreddore che non passa. Se volete saperne di più sugli strumenti di scrittura, vi ricordo anche l'episodio numero 1 della seconda stagione, dedicato alla matita. Ci rivediamo, anzi ci riascoltiamo, tra un mese con la storia straordinaria di un nuovo oggetto. Se questo episodio vi è piaciuto, vi invito a recuperare anche le 12 puntate delle precedenti stagioni e a scrivere una recensione o semplicemente mettere qualche stellina sulla vostra app di ascolto. Per rimanere aggiornati e scoprire nuove curiosità sugli oggetti, seguitemi anche sul mio profilo Instagram caro.podcasting. Grazie e a presto!